La volontà del Signore che accadano certe cose a volte. Siamo andati a Denver proprio di recente e siamo ritornati. Credo di voler fare un resoconto della riunione. È stata una delle migliori riunioni che abbia avuto da anni. Abbiamo avuto un periodo meraviglioso. Qualcosa come un po' più di 2000 hanno dato il cuore a Cristo. A parte quelli che hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, oltre ai grandi segni e prodigi che il nostro caro Signore Gesù ha fatto tra la gente lì a Denver. Abbiamo avuto una meravigliosa effusione, un grande incontro di gente. Abbiamo iniziato con circa 5.000 all'inizio e avevamo il Mammoth Gardens e la terza sera non c'era neanche spazio per far stare in piedi la gente nel posto. Abbiamo avuto un periodo così meraviglioso delle 5 sere. Siamo partiti da lì per andare in Canada, mio figlio e io, e siamo saliti nei monti ed è arrivata una bufera di neve. Immagino che l'abbiate sentito alla vostra radio e circa 188 persone vi hanno perso la vita. E noi siamo rimasti bloccati in un cumulo di neve per parecchi giorni lassù nelle montagne e la nostra riunione passò e siamo tornati a casa ora prima di partire di nuovo. Così crediamo che tutto questo è avvenuto forse per la volontà di Dio, così che sarà una riunione migliore e qualcos'altro. Egli aveva qualcosa per noi in programma che non sappiamo. Noi camminiamo praticamente in un mondo scuro, ma non nelle tenebre. Noi proprio seguiamo come va la luce, allora seguiamo la luce. E il nostro Padre Celeste aveva forse qualcosa di cui non sappiamo niente. Potrebbe esserci stato qualche pericolo che si trovava lassù, o ancora egli potrebbe stare operando su qualcuno da portare. Vedete, Dio può davvero operare su una persona in questa maniera. Cambia un'intera nazione per quella sola persona per farli entrare. E così sappiamo che tutto è avvenuto per la buona gloria di Dio e lo ringraziamo per questo e per averci protetto, e ci sono stati molti. Noi, Bill e io, abbiamo aiutato a prenderli lungo la strada e cose del genere, di persone che avevano avuto un incidente, ogni cosa. Noi però siamo passati senza problema. Siamo usciti di strada una volta, ma questo è stato solo per qualche istante. E un certo uomo lassù di un ranch è sceso e ci ha tirati fuori con un trattore, proprio scivolando. Era molto scivoloso. Ed è stata una delle cose che non avevano avuto da... Non riuscivano, gli anziani non riuscivano a ricordarsi di aver mai avuto una tormenta simile in quel paese, in quel periodo dell'anno, a Roundup, Montana. E siamo stati... Sappiamo che in qualcosa davvero così eccezionale il nostro Signore ci ha messo la sua mano da qualche parte. È avvenuto per qualche proposito, per il nostro bene, per il nostro bene. Ecco cos'è stato. E così ho chiamato il fratello Neville dopo essere ritornato e ho detto: sarò a casa domenica e se ti fa piacere che io scenda e magari tenga la scuola domenicale, beh, va bene. E ho detto quindi io e sarò molto felice di venire. Ha detto: beh, certo, fratello Bill, ha detto, siamo sempre felicissimi che tu venga, con un immenso cuore aperto, un benvenuto, così. E poi lo ha messo sul suo programma alla radio ieri, così siamo grati per tutte queste cose. E stamattina, ora che è la festa della mamma, moltissime persone ascolterete sermoni sulla festa della mamma ovunque, e persone che parlano della mamma, il che penso sia meraviglioso. Lasciate questo per il resto del servizio. Stamattina aveva annunciato che un argomento del l'invasione degli Stati Uniti, su cui desideravo parlare, che probabilmente avete sentito il vostro programma radiofonico e ne ascolterete moltissimi oggi. E ci sarà un sermone della festa della mamma, forse, stasera nei servizi. E così pensavo stamattina che avrei annunciato l'invasione. Ho parlato su questa Denver qui, non esattamente dal punto di vista con cui conto di tenerlo stamattina, se Dio vuole. E questo, abbiamo avuto un momento meraviglioso con questo. Il Signore ha davvero benedetto in una maniera meravigliosa. Un po' a volte ci dà un... Si deve essere scossi giusto un po' per rendersi conto di cosa si tratta. Non è vero? A volte. E preghiamo che Dio lo faccia. E a proposito, lassù, quando siamo passati, gli uomini d'affari di Denver sono stati gli sponsorizzatori della riunione ed è stato uno sponsor un po' diverso da quanto abbia mai avuto in precedenza. E di solito i ministri, quando sponsorizzano la riunione, direte: l'avete annunciata? Sì, alla Chiesa. Questo è tutto. Sono i pastori. Vogliono che il loro gregge ne sia a conoscenza. È proprio una bella parola. È il loro compito. Però gli uomini d'affari sono stati un po' diversi. Volevano che il mondo ne fosse a conoscenza. Così hanno lanciato il valore di circa 3 o 4 mila dollari in pubblicità su tutti i tram, i taxi, tutti i paraurti delle macchine e dappertutto. Abbiamo avuto un periodo meraviglioso. gioioso. Dopo che il servizio era finito, mi hanno chiamato in disparte. Hanno detto: fratello Branham, cosa possiamo fare per te adesso? Cosa ti dobbiamo? Ho detto: beh, naturalmente niente. Ho detto: non mi dovete niente. Ho detto: voi pagatemi il conto dell'albergo qua giù, se lo desiderate. Oh, vogliamo fare qualcosa per te. E non volevano, non ho voluto prendere niente da loro. Così l'organizzatore li ha convocati, ha detto: credo che a lui piaccia un po' cacciare e pescare, non è così? Ha detto: sì. Così uno degli uomini d'affari aveva un ranch lassù e ha detto: gliene farò proprio un regalo. Dunque il signor Moore è andato a vederlo, è dovuto risalire per circa 35 miglia a cavallo. Ho detto, il signor Moore ha detto: mi piacerebbe vedere la sorella Branham seduta su un cavallo per andarci. Così lui, loro è... Ma dopo di questo comunque sono andati lassù in una tenuta a Silver Plume in Colorado, dovrebbe essere da questa parte adesso, e hanno comprato un piccolo ranch lassù e stanno edificando una casa a 5 stanze lassù per me adesso, per al Silver Plume in Colorado, che si trova proprio nel cuore delle montagne. Così voi pescatori, credo che sia un buon momento, così sarebbe un buon posto per rilassarsi, e ogni qualvolta dopo la riunione, altro, se Dio lo permette, questo sta a lui, vedete. Desidero adesso attirare la nostra attenzione alla parola, e io davvero amo la parola vivente di Dio. Essa è, dentro la parola c'è la vita. Ora, la parola, lettera, uccide, ma lo Spirito dona vita. E la vita è nella parola, perché è la parola di Dio. La vita risiede nella sua parola. Come se vi dicessi, io vi do... Voi dite, ho fame stamattina, fratello Branham, mi daresti $5? Io dicessi, sì, ora c'è tanta vita in questo come ce n'è nella mia promessa. E allo stesso modo con Dio. Quando Dio promette qualcosa, allora quello che Dio è, la sua, egli deve essere nella sua parola, vedete? Questa parola vale nessuno. Questa parola è proprio lo stesso come Dio, è Dio. La vostra parola è ciò che siete voi, è la vostra garanzia, la chiamavamo noi una volta. La vostra garanzia è la vostra parola. Se non possiamo prendervi in parola, allora non posso avere fiducia. Ma se posso prendervi in parola per qualsiasi cosa, allora è un uomo d'onore. E la Bibbia ha detto, nel principio la parola era, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio, vedete? Vedete? E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Se pensassimo che questa, la stessa terra su cui viviamo stamattina, è la parola di Dio, quell'albero è la parola di Dio, e voi, il vostro corpo, è la parola di Dio. Dio lo parlò all'esistenza in questo modo, lo creò dal nulla che non aveva niente. Avete mai notato la vita umana? Da dove è venuta? Una piccola cellula, tanto piccola che l'occhio umano non potrebbe vederla, solo attraverso una grande potente lente. E da lì è venuto un uomo da 150 a 200 libbre. Da dove è venuto? Vedete? Dio lo pronunciò semplicemente e cominciò per natura a crescere, ed allora li produsse esattamente così. Egli comandò all'esistenza ogni albero, ogni cosa, ed è una cosa così meravigliosa, meravigliosa stamattina, contemplare la parola di Dio. Adesso questa mattina nel Vecchio Testamento, aprendo in Cronache, sono stato proprio un po' indisposto, mentre aprite adesso in Cronache al 18 capitolo, solo un po' stanco, ma se il Signore vuole, non sono sicuro, sapremo di più mercoledì sera. Se il Signore vuole, la Chiesa si sente guidata così. Mi piacerebbe avere mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica come risveglio qui, giusto un risveglio di insegnamento dalla parola. Mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, solo insegnamento della parola, non servizi di guarigione, solo insegnamento. Forse il Signore ci guiderà così. E allora noi amo stare con voi, avere comunione intorno alla parola, con voi. Vi ringrazio tantissimo per quel bel amen meraviglioso. Adesso nel 18 capitolo di Cronache, iniziando con il 12 versetto, vogliamo basare i nostri pensieri solo per poco su questo argomento vitale del giorno. Prima Cronache, cioè Seconda Cronache, vi chiedo scusa. Seconda Cronache 18:12, e ne leggeremo una parte qui e vedremo cosa ci farà sapere il nostro Signore. Ora il messo che era andato a chiamare Micaia gli parlò dicendo: ecco le parole dei profeti, come di una medesima bocca predicono del bene al re. Sia dunque il tuo parlare conforme al parlare dell'uno di essi, prediccigli del bene. Ma Micaia disse, come il Signore vive, io dirò ciò che l'Iddio mio mi avrà detto. Egli adunque venne al re, e il re gli disse, Micaia, saliremo noi alla guerra contro il ramo di Galaad, o me ne rimarrò io? Ed egli gli disse, andate pure, e voi prospererete, ed essi vi saranno dati alle mani. Ora, per basare il nostro pensiero per qualche istante, solo una parola a lui ancora su questo. Nostro Padre Celeste, con cuore grato ci accostiamo a Te proprio ora, in favore delle anime perdute, in favore di quelli che sono nel bisogno, in favore della Chiesa. Che possa lo Spirito Santo penetrare subito nella parola ora, preghiamo. Porta la dritta a ogni cuore qui che ha bisogno. E quando Egli porta il suo messaggio della potenza della parola nel cuore, possiamo tutti prosperare per mezzo di esso stamattina. Andandocene, lasciando il tabernacolo, rallegrandoci e lodando Dio, dicendo, i nostri cuori ardono dentro di noi per la Sua presenza, perché lo chiediamo nel Suo nome. Amen. La nostra scena si basa stamattina sul tragico, e il Vecchio Testamento per me è sempre un'ombra o una previsione del Nuovo Testamento. Molte volte qualcuno ha detto, fratello Branham, perché prendi sempre il Vecchio Testamento? Quasi sempre prendendo un testo risale al Vecchio Testamento. Lo faccio perché mi piace la tipologia, mi piace. La mia istruzione è molto limitata, come tutti sanno, e l'unica maniera che conosco per essere più o meno vicino al vero è di vedere qual era il modello, di guardare dallo schema e vedere che cos'era. E allora so che quello che era sarà qualcosa di simile a quello che questo è qui, perché ne è proprio l'ombra. E guardo sempre indietro al Vecchio Testamento per vedere quello che i figli di Israele facevano, vedere qual era la punizione del peccato, vedere qual era la giustizia dei profeti, vedere cos'erano tutte quelle cose, e allora avrò un'idea di quello che questo è qui, che ha prefigurato quello che sarà nella conclusione generale alla fine. Durante questo periodo era accaduta una grande cosa a Israele, era nell'oscurità della sua mezzanotte. Nel Vecchio Testamento, se il Signore vuole, forse nei servizi futuri, mi piacerebbe mostrare come le sette epoche della Chiesa sono simboleggiate nel Vecchio Testamento. In che modo iniziarono esattamente come all'inizio dell'epoca della Chiesa gentile e passarono attraverso una simile epoca oscura e vennero fuori nel glorioso tempo di Pentecoste? Alla discesa dello Spirito Santo nella prima chiesa nella dispensazione giudaica, poi attraversando un altro periodo della chiesa gentile, durante un'epoca oscura e poi venendo fuori di nuovo nel millennio alla fine. Ora, come in quel luogo indietro nei secoli intermedi, questo grande re Acab salì al potere. E lui dipendeva in qualche modo dalla reputazione degli altri re israeliti, che era un Acab stesso, era praticamente un credente di confine. Mi sono spesso riferito a lui così, perché lui stava parte del tempo da questo lato del recinto, parte del tempo da quel lato del recinto. Non sapreste mai dove stare, un uomo che è instabile in quel modo, o una persona che professa di essere cristiana e così stabile, non si sa cosa fare con la persona. Oggi sono cristiani, domani non si sa dove sono. In chiesa oggi si rallegrano e cantano e lodano Dio e domani fuori a bere, a gozzovigliare, a correre di qua e di là. Allora con quel tipo di persone è difficile fare qualcosa. Mi ricordo da ragazzo una volta avevamo un vecchio cavallo che era abituato a saltare i recinti in continuazione e credo che molti di voi uomini della mia età dovreste conoscere i giorni del cavallo, i giorni del calesse. Io stesso sono venuto molte volte proprio giù per questa strada qui guidando un cavallo e un calesse. Ho 45 anni, così loro, mi ricordo questo vecchio cavallo, gli mettevamo un gioco sul collo come si metterebbe a una mucca per impedirgli di saltare il recinto, e lo saltava lo stesso, e abbassava quel giogo e lo faceva girare e così via, andava oltre il recinto. E un giorno, quello che lui mi chiedevo che cosa tirasse quel poveretto, e c'era un grande buco di scolo laggiù. Ora, lui stava nell'erba medica, alta, però desiderava, c'erano dei fili d'erba mazzolina in un buco di scolo. E scavalcò quel recinto ed entrò in quel buco di scolo dove tutto questo filo metallico e vetro, dove noi stavamo nella nostra discarica, e vi entrò per prendere qualche boccone di quell'erba mazzolina. E dovemmo prendere qualche altro cavallo e tirarlo fuori da quel buco di scolo. Quando era finito là, era rimasto appeso. E mentre si trovava là, tremava e sanguinava. E com'era solo per prendere un boccone o due di quell'erba mazzolina, quando si trovava nell'erba medica, quasi fino alle ginocchia. Ho pensato spesso a quell'immagine, la via di un trasgressore dura. Non voleva proprio rimanere fermo dove stava mangiando e avendo un tempo meraviglioso. Ma il doveva saltare il recinto e andare a graffiarsi tutto e tagliarsi in quel modo, solo per prendere un boccone di erba di qualche altra specie diversa. Ora è più o meno come la gente agisce che salta il recinto del pascolo di Dio. Non lo credete? Va fuori, oggi esce, rientra, è in chiesa che ha un momento meraviglioso, poi domani si vende per qualcosa del genere. Questo lo rende molto difficile. Acab era più o meno quel tipo di persona. In qualsiasi direzione il vento soffiasse, Acab aveva la sua vela pronta, se era da questa parte o da quella parte. Il suo matrimonio lo rese del tutto confuso con una donnetta che era una principessina, la figlia di un re, una Izebel, molto bella da vedere, una donna molto bella, ma nel cuore era malvagia. Ed era un idolatra e portò tutto a Israele. Ora quanto mi piacerebbe accostarmi a questo solo per qualche minuto, com'era, entrare nel cuore di questo sulla maternità, vedete, su ciò. E quando un uomo si prepara a sposarsi, il tipo di ragazza, la donna che lui, è più che solo guardare alla bellezza. Dovete prendere qualcuna, sia anima che corpo uniti insieme, qualcuna che sarà veramente vostra amica e compagna, che vi rimarrà accanto nella buona e nella cattiva sorte. Ora, ma Acab si innamorò di lei solo perché era bella, immagino, e si sposò. Non poteva esserci altro in lei, in quanto malvagia com'era. E lei arrivò lassù, e allora, naturalmente, essendo completamente preso da lei in quella maniera e l'amava, lui indusse tutto Israele a peccare e ad andare contro Dio e ad abbattere gli altari di Dio, a costruire gli altari di Balaam, ed ebbero l'adorazione di Baal per tutto Israele a quel tempo. Ora, sua moglie aveva fatto sì che il giusto Naboth, molti di voi hanno letto di lui, come lui prese il suo giardino con l'inganno, giurò una menzogna ed ebbe falsi testimoni contro di lui, perché lei voleva fare qualcosa per suo marito e uccise un uomo giusto per ottenere un giardino che era contiguo al territorio del palazzo. In tutto questo Dio guardava giù, così il profeta Elia, che era un grande potente servitore del Signore, profetizzò e disse a Izebel cosa le sarebbe accaduto. E disse ad Acab che i cani avrebbero leccato il suo stesso sangue. Ora, quando Dio ha detto qualcosa, naturalmente in quei giorni la diretta parola del Signore veniva tramite il profeta. Dio variamente, in molte maniere, ha parlato ai padri tramite i profeti, in quest'ultimo giorno tramite il suo figliuolo Cristo Gesù. Quindi questa è la parola, e se qualcosa è contrario a quella, lasciatelo stare, vedete? Ora, secondariamente, egli parla oggi tramite il profeta, il veggente e così via, ma prima è questa la parola, ora. E Acab aveva commesso questa malvagità e lui continuò, Dio benedicendo il popolo per molti anni. E alla fine Giosafat fu re sopra Giuda mentre Acab era re sopra Israele. E allora Giosafat era un uomo giusto, era il figlio di Asa. Asa era un uomo giusto e distrusse tutti gli altari di idoli, edificò gli altari di Geova. E loro stavano avendo un risveglio, per così dire, su in Giuda. E allora dopo un po' Giosafat, o Acab piuttosto, andò su e trovò un altro pezzo di terra in Siria che pensava gli appartenesse, che pensò che sarebbe andato a conquistare. Così chiese a questo Giosafat se voleva venire a fare un'alleanza con lui. E ovviamente ecco un grande pericolo ora, vedete, quando videro questo grande re Acab laggiù. E videro questo grande quassù, Giosafat, uno di loro un tiepido, l'altro un uomo ripieno dello spirito. State attenti a come fate la vostra alleanza, state attenti a quello che fate, a come vi unite con gli increduli. Mantenetevi puliti, specialmente nel giorno in cui viviamo. Io credo, Chiesa, senza ombra di dubbio, questo mi ha infiammato il cuore. Ecco perché aspetto queste 5 serate, presto, per una volta ancora prima che accada, di dare a questa Chiesa una completa ripassata nella Bibbia. Viviamo nelle ombre del tempo. Potrebbe accadere in qualsiasi momento. Quando vediamo venire i tempi che le cose abbiano luogo, la malvagità stessa del nemico e i poteri stessi. Vediamo accadere queste bufere di neve e ogni cosa, tutte queste pestilenze, tutte le diverse cose. Tutto questo è causato da queste interruzioni di lanciare queste bombe e altro. Stanno confondendo le cose qui. E stanno giocando nel grande laboratorio di Dio per adempiere la sua parola. Accadrà. Così l'uomo del peccato che si eleva, potenza, così ingannevole, mai. Ho sentito un ministro stamattina, un uomo ripieno di spirito, nel considerare il marchio della bestia, dire che l'anticristo fosse la Russia. Che errore! La Russia non c'entra niente con questo, no signore, questo è scritturalmente. Ora, però notate in questo grande tempo che viviamo un avvertimento. Ora, questo Giosafat, sentendosi piuttosto bene perché il grande re di Israele aveva detto «Vieni a farmi visita!» E lui andò laggiù e presero buoi e pecore e così via, fecero sacrificio. Per tutto il tempo nel cuore di Acab laggiù, lui era un ingannatore perché non stava adorando o offrendo quelle pecore altro con cuore sincero, perché dopo tutto era più incline alla religione di sua moglie. E notate, proprio quando Acab sposò Jezebel durante il tempo di quella grande epoca oscura di Israele, lui introdusse l'idolatria in Israele, un vero simbolo di oggi. Proprio nell'epoca oscura, quando venimmo fuori tramite i primi apostoli, secondo round, terzo round, nell'epoca oscura, i 1500 anni, proprio come Acab sposò Jezebel e introdusse l'idolatria in Israele, così la Chiesa dello Spirito Santo ha sposato Ismi e ha riportato l'idolatria e oggi è una forma di cristianesimo, vedete? Vedete, proprio molto oscuro. E ora è andata avanti, ogni giorno, ogni epoca della Chiesa procede verso quella stessa cosa. Verso il grande culmine arriva la condizione di tiepidezza, la tiepida epoca della Chiesa di Laodicea. Oh, in che ora orribile viviamo! Ascoltate, voglio confessarlo proprio qui, prima di andare avanti. Io sono un predicatore all'antica che è desideroso di rivedere i giorni antichi. Ho visto tanta di questa imitazione, Hollywood, che rende affascinante il Vangelo, che ne sono così nauseato e stanco, sì signore. Voglio vedere la maniera antica. Temo che stiamo rendendo il cristianesimo troppo bello per la gente. È una linea pericolosa. Adesso Giosafat viene giù, pensa, oh bene, questo grande re di Israele, io proprio, oh noi, andrà tutto bene. E proprio nel bel mezzo di tutto questo grande fascino che fece lui, fece un'alleanza per salire a combattere il nemico su basi comuni, perché dissero, siamo entrambi lo stesso popolo, ma non lo erano. Uno era un gruppo ripieno dello Spirito, l'altro era un gruppo tiepido. Non sono lo stesso popolo, no Signore. Non si può avere... Le tenebre non possono avere comunione con la luce. La notte non può esistere nella presenza della luce del sole. È il tempo più traditore che c'è, è tra i momenti. Proprio quando il sole sta tramontando, sorgendo, è il momento più traditore che ci sia. Non c'è abbastanza visibilità per vedere chiaramente. Le vostre luci sulla vostra automobile non faranno vedere bene chiaro. È meglio che ci sia o buio o luce. Gesù disse sì, caldo, freddo, non tiepido. Davvero, quella è la linea pericolosa. E allora Giosafat, quando scese, poi fu fatta questa grande alleanza che non piacque a Dio. E notate, proprio nel momento della sua tutta la frenesia, ora io ho il favore di questo re, e io ho comunione con questo vicino, io... Vedi, stai attenta a quello, Chiesa, vedi? Ecco quello che provoca tutto il problema intorno a questo tabernacolo qui e intorno ad altri, vedi? Stai attenta con cosa ti mescoli, vedi? Sii franca e sii o per Cristo contro di Lui, vedi? Ora questo tizio fece l'alleanza e pensò di aver fatto qualcosa di grande. Tuttavia quando disse, non c'è ora prima che possiamo salire, non dovremo consultare il Signore su questo. Ora Giosafat era rimasta abbastanza religione nel suo errore che era andato laggiù da questo re, però gli era rimasta abbastanza religione da pensare, dovremmo almeno consultare il Signore. Ora Acab stava andando dritto fuori senza dire una parola, solo la sua propria maniera meccanica, fisica, umana di fare le cose. Mi chiedo proprio qui, Chiesa, se per questo non sia stato molte volte che abbiamo commesso degli errori. Lo calcoliamo e diciamo, dovrebbe essere in questo modo e lo stabiliamo in questo modo. Penso che sia dove si trova oggi moltissimo dell'evangelismo americano, che l'abbiamo stabilito sotto la forma di direi, evangelismo di Hollywood, tantissimo sul fascino. Notiamo che l'evangelista viene sul palco oggi e mai, è tutto gonfio e fa un sacco di battute prima di iniziare a predicare e cose del genere, si comporta e agisce come un pagliaccio al pulpito. Quando arriva il momento di fare una chiamata all'altare, la gente non vede neanche un po' di sincerità con cui fare una chiamata all'altare, proprio così. Ecco perché oggi il mondo è entrato nella condizione di tiepidezza in cui si trova. Mi chiedo oggi, è proprio oggi io, la Chiesa, ci siamo sforzati di mandare i nostri ragazzi a scuola per imparare la psicologia e così via, per sapere come preparare un programma per arrivare al pulpito e preparare il nostro... Il messaggio è così allettante che catturerà la gente e catturerà la loro attenzione. E molti grandi psicologi escono come siffatti insegnanti e drammatizzano e imitano un sacco di cose. E mi chiedo solo quando loro, che diciamo sempre della bellezza e dell'attrazione della Chiesa, ma manchiamo di dire a loro, chi mi seguirà rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Mi chiedo se non abbiamo reso la bellezza della Chiesa troppo attraente per la persona che entra. Per esempio, la Chiesa Battista oggi ha uno slogan, 1 milione in più nel 44, introducendo membri a migliaia e le decine di migliaia non convertiti, solo persone che entrano e si uniscono alla Chiesa. Ed è un discredito per la Chiesa di Gesù Cristo accogliere dei membri così. Bevono ancora, fumano ancora, giocano ancora d'azzardo, mentono ancora. Vengono in chiesa aspettandosi di essere intrattenuti da un sacco di evangelisti di Hollywood che si alzano, mettono in scena molto fascino e molti grandi strumenti messi su e giù sul palco. Quando dovrebbero avere laggiù, nel pianto, una chiamata all'altare all'antica di Dio, prima di tutto, dove uomini e donne non vengono per rendere affascinante o per correre su e comportarsi come un pagliaccio, ma per mettersi giù all'altare e realizzare che la morte di Gesù Cristo lì, che morì per loro, che stanno ritornando di nuovo sinceri con Dio. Mi chiedo se non viviamo in quel tipo di tempo in cui prendiamo grandi evangelisti, come molti che attraversano i paesi oggi, di grandi evangelisti rinomati che studiano psicologia e attirano le persone alla Chiesa. Ma dopo che una volta li avete fatti entrare nella Chiesa, allora cosa farete a loro? Che accadrà a loro dopo che entrano nella Chiesa? Si uniscono solo alla Chiesa e tornano con lo stesso peccato e lo stesso desiderio con cui sono entrati nella Chiesa. tornano nella stessa maniera, ed ecco perché oggi il mondo sta a guardare, ha detto, beh, se quell'uomo ha religione, se questa persona ha religione, temo che lo abbiamo reso troppo facile. E io amo, penso che la gioia, certamente credo che tutte le gioie risiedano in Gesù Cristo. È così. Credo che sia gioioso e felice, ma ricorda, fratello, è la via dell'agonia, della sofferenza e della croce. Devi renderti conto anche di questo, proprio così. Mi chiedo se non l'abbiamo raffigurato un po' troppo facile. Come stavo guardando e mia moglie ha messo, sono uscito e mi ha messo una rosa sulla giacca stamattina. Ha detto, dovresti portarla, tua madre è viva. E io ho detto, oh cara, non so, la festa della mamma è meravigliosa, però è come il mondo. Hanno commercializzato la cosa proprio soltanto per vendere fiori e cose del genere. Beh, un discredito verso la mamma. Ebbene, mia madre ogni giorno dell'anno. Sì, signore, non soltanto un giorno. Io dirò, ami tua madre? Le ho mandato un mazzo di fiori la scorsa festa della mamma. Beh, fratello, lei dovrebbe essere mamma ogni giorno, ma è commerciale. Quel fiore è bello, mi piace un bel fiore, ci penso proprio come faccio, quanto è bello il fiore, esso fiorisce, e ha una fragranza, e il passante lo annusa, l'animale si avvicina, lo annusa. Però guardate, ora esso è bello, come la Chiesa del Signore Gesù Cristo è la cosa più gloriosa, guarigioni divine, potenze, prodigi, segni e miracoli, e libertà dal peccato, è un bel posto. Però guardate, se quella rosa, noi dovremmo venire alla chiesa come tutta la natura. Quella rosa, essendo bella, tutte le mucche della campagna la leccherebbero se potessero. Ma la natura ha provveduto delle piccole baionette, dei piccoli aculei che sporgono fuori, che si chiamano spine, ed esse se ne allontanano, queste le proteggono. È esattamente così. E penso che oggi, se non abbiamo la parola di Dio più tagliente di una spada a due tagli intorno alla bellezza della potenza della santità di Dio, permetteremo a tutte le mucche nella campagna di leccarle, di coglierla, la renderanno appiccicosa, sarà un discredito per la Chiesa, proprio così. Penso che oggi quello che ci occorre di più, ministro all'antica, chiamati da Dio franchi, forse non con molta istruzione, ma che porteranno le persone giù a un altare lì a agonizzare. Non con gioia, riso e facendo scoppiare gomma da masticare e mettere il proprio nome su un foglio di carta, ma fratello, un piangere e morire all'antica, finché uomini e donne non si pentano totalmente dei loro peccati e si avvicinino a Dio. Amen. Vi dico, noi abbiamo, alzi le mani chi vuole accettare Cristo, tutto così, così va bene, fratello, ma quello non caccia il peccato. Ci si deve prima pentire, mettersi a posto, mettersi giù e piangere per davvero. Posso ricordarmi dei tempi in cui la gente all'antica camminava giù per i corridoi e su e giù per le strade, piangendo e parlando ai loro vicini. Quelli erano i cristiani di quel giorno, che parlavano a loro delle cose del Signore. E oggi mettiamo il nostro nome sul registro della Chiesa e usciamo e rimaniamo a casa e non diciamo mai una parola su di essa, indifferenti, finché apparteniamo alla Chiesa, va tutto bene. Sono sicuro che in questo sbagliamo, gente, esaminate, perché quello non reggerà nei giudizi, no Signore, non reggerà. Niente di meno di chi vuole seguirmi rinneghi se stesso, prenda la sua croce e muoia ogni giorno. Restare morto lì sulla croce è così, agonia. Il cammino, farò il cammino, cantate voi con i pochi disprezzati del Signore. Penso a oggi, che tempo in cui viviamo, che l'evangelismo lo espongono in grandissime luci brillanti e cercano. Quando vedete l'evangelista arrivare in città, vi stupite. Io, le mie riunioni sono state colpevoli della stessa cosa, proprio così. Mi chiedo chi viene in città a volte, l'evangelista o Gesù Cristo? Beh, hanno... Sono andato in un posto qui non molto tempo fa dove un certo evangelista doveva venire e il nome di Gesù, beh, avevano la fotografia dell'evangelista, l'uomo dell'ora, l'uomo con questo e l'uomo con quello. Io a volte penso al mio ministero e vedo venire le persone ed entro in una stanza d'albergo e dico, Dio, chi è che vengono a vedere le persone, me o te, vedete? Se vengono a vedere me sono ancora perduto, ma oh Dio, abbattimi, toglimi, io voglio rappresentare te, colui davanti al quale staremo un giorno. Con mani tremante, con corpo tremante e fiacco guardando te, sapendo che la mia anima dipende dalla tua decisione. Esaltiamo Cristo. Oggi dite, bene, io appartengo alla Battista, sono un metodista, appartengo al tabernacolo, faccio questo. Oh, questo non c'entra niente, niente di niente, mi stupisco a volte. Qui non molto tempo fa ho visto un annuncio su dove una certa campagna stava arrivando in città e la parola dell'uomo, il nome dell'uomo scorreva in grandi lettere tutto intorno così. E in basso in un angolino diceva Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Molto in basso nell'angolo, vedete? Hanno tolto tutta la sacralità da Cristo e l'hanno messa su qualche uomo, su qualche chiesa o su qualche organizzazione. Fratello, sto dicendo che puoi cavartela con il fascino, la pagliacciata di Hollywood in quel modo, in una con la chiesa. Però nella presenza di Gesù Cristo è Lui che deve essere glorificato, proprio così. Ora, questa è la verità, mio caro fratello e sorella. Non sentitevi arrabbiati con me, ricordatevi semplicemente che vi sto predicando. Voglio predicare come se questo fosse l'ultimo sermone che predicassi mai in vita mia. Voglio predicare ogni sermone che predico come se io fossi un uomo morente che predica uomini morenti. E io lo sono, la mia luce si sta consumando ogni giorno, anche la vostra. E noi siamo mortali morenti e dobbiamo stare di fronte all'Iddio vivente uno di questi giorni e faremmo meglio essere in profonda sincerità riguardo a questo. Solo con facile andare avanti e unirsi alla Chiesa, andare qui e là, agire in questo modo e in quel modo. Faremmo meglio ad avere riunioni di preghiera all'antica nelle nostre case e gridare a Dio giorno e notte. Il giorno è vicino, il tempo di distretta, il tempo d'afflizione. La Bibbia ha detto un giorno oscuro e stiamo vivendo in questo. Come questo grand'uomo scese laggiù sotto l'entusiasmo, si unì con i tiepidi, con quelli di confine e pensava che stesse facendo qualcosa di grande. Pensava che Dio lo stesse benedicendo e senza rendersi conto che proprio allora stava facendo entrare tutto questo gruppo con lui. Cosa? Il nostro gruppetto di Giuda quassù vorrebbe scendere a unirsi con i grandi gruppi di Israele. Che potente popolo saremo! Eccovi, e questa è proprio la linea d'inganno che il diavolo sta usando ora per introdurre l'anticristo, proprio come è certo che io sto in questo. Riuniremo i nostri sforzi, non possiamo farlo. Come possono due camminare insieme se non sono d'accordo? Questi Stati Uniti che fanno lo stesso, l'identica esperienza, lo stesso errore quando si unirono con la Russia tempo fa, nel momento in cui erano quasi pronti ad avere una guerra e si legarono con la Russia. E ora vedete cosa abbiamo, non è vero? Hanno i nostri aerei e tutti i nostri segreti, le nostre bombe atomiche, ogni cosa che risiede lassù per tirarcele indietro. La stessa cosa va con lo spirituale. Quindi scopriamo che dopo che Giosafat aveva fatto questa alleanza e si consultarono, osservate ora, osservate il mondo esteriore, lui disse, certo, abbiamo molti profeti qua giù, noi abbiamo un seminario pieno. Vanno giù a prendere gli uomini che erano stati ammaestrati, che conoscevano la psicologia, che conoscevano tutto quanto, dissero, salite ora e chiederemo e consultiamo il Signore. Tutti loro, naturalmente, con la loro gonfia mente carnale, salirono là e dissero, ora guardate noi, andate su, il Signore è con voi e il Signore vi darà quella parte di terra lassù. Quella sarà vostra, respingerete completamente i siriani, lo farete. Uno di loro si fece persino un grande paio di corna di ferro e iniziò a correre intorno così dicendo, ecco con cosa voi respingerete i siriani. Però Giosafat, appena un po' più spirituale, dover tollerare quelle sciocchezze da pagliaccio, proprio così. Dio, dacci qualche altro Giosafat, stufo di questa pagliacciata qui di Hollywood. Proprio così, fingendo, facendosi passare per qualcosa che non sono, dando a credere, drammatizzando, attirando. E poi quando entrano, cosa avete quando siete entrati? Come chiederà un uomo, viene a nuotare in un deserto. Nient'altro che sabbia di baia sul vostro capo che causa dispiacere in seguito. Adesso notate in che cosa li potete condurre. Una certa signora mi ha detto l'altro giorno, un uomo ha detto, io andrei in chiesa, ma cosa otterrei se andassi in chiesa? Ha detto tutto quello che fanno è organizzare qualche cena e loro di questo, quello e l'altro. E la signora ha detto, io sono rimasta senza parole perché non sapevo dove mandarlo. Eccovi, ha detto, mi piacerebbe poter trovare una vecchia chiesa dove davvero cantano gli inni all'antica e vivono devoti. I figli hanno fame, mangeranno da un bidone di rifiuti. Spetta la Chiesa dell'Iddio vivente a nutrirli con la vera parola vivente di Dio. A quel punto, in tutto quel fascino e roba del genere, Giosafat disse: non ce n'è ancora uno? Ancora uno, disse Acab. Beh, a che ti serve uno in più? Abbiamo 400 degli uomini migliori selezionati, istruiti, ben nutriti, ben vestiti, che ci siano nel paese, che stanno qui. Ognuno di loro di comune accordo ed un solo cuore ed una sola voce che dice: vai, Dio è con te. Mi chiedo se gli Stati Uniti non hanno incontrato la stessa cosa. Mi chiedo se la Chiesa di Dio non ha incontrato la stessa cosa. Mi chiedo. Bene, dicono, guardate, hanno successo, hanno grandissime riunioni. Ne portano a migliaia alla volta. Ma mi chiedo se non ce n'è ancora uno. Mi chiedo se non c'è qualcosa di diverso. Scopriamo che abbiamo 30.000 convertiti in 6 settimane. 6 settimane dopo non ne abbiamo uno. C'è qualcosa che non va da qualche parte, proprio così. Ed è tutto fascino, finzione. Il mondo, tramite la televisione, tramite la radio, tramite i cinema e quei mezzi lì, ha corrotto questa nazione con le sciocchezze di Hollywood. Proprio così. Ogni cosa vuole essere con grande fascino. Non è la verità? Sapete che è la verità. Non abbiamo più niente della religione all'antica che avevamo anni fa. E perché è stata abbandonata? Ci arriveremo proprio tra un momento, vedrete. Ebbene, che bel quadro! Oh, che quadro commovente, direi! E qui arrivò questo Giosafat e disse: sì, li vedo tutti. Sono tutti con le loro lauree e qualsiasi cosa fosse. Tutti loro devono essere profeti o grandi ministri, sono usciti da grandi università e sono tutto questo, sono usciti dalla grande scuola del profeta, di tutto, sono tutti di comune accordo, questo è vero, ma non ce n'è ancora uno solo? Beh, a che ti servirà uno in più quando 400 danno il loro consenso contemporaneamente? Però quell'uomo in fondo al cuore aveva Dio e sapeva che c'era qualcosa che non andava in quello, sì signore, sapeva che c'era qualcosa di corrotto. Perché? Lasciatemi darvi, la scrittura non lo menziona, ma qui c'è quello che io comprendo. So che Giosafat sapeva che quell'ipocrita, la Joacab, che lui non era a posto con Dio. Ed Elia gli aveva profetizzato la parola di Dio. E come poteva Dio benedire quello che aveva maledetto? Amen. Io dico la stessa cosa oggi, amico, e la Chiesa dell'Iddio vivente che resta fedele a Dio dirà la stessa cosa. Non si può mescolare olio con acqua e chiamarla salvezza? Non si può. Devi separarti, fratello, deve accadere qualcosa. Se è rimasta qualche speranza, dobbiamo fare qualcosa e farla subito, perché l'ora del rapimento è vicina. Le cose si stanno accumulando, ogni cosa, e la Chiesa è tanto distante. Leggono tutti i tipi di riviste, libri, storie, di tutto. Potrei andare oggi a un... Posso andare in una chiesa e posso dire: oh, quanti sanno... Conoscono ogni inno dopo uno di questi grandi risvegli. Ora che pagina si trova tale e tale inno? Lo sanno chi è. Sanno chi è candidato a presidente. E chi è candidata a questa e quante stelle del cinema si sono sposate. Questo e quello e l'altro. Ma della parola di Dio non sanno niente. Eccovi. Così diamo il loro fa. E tuttavia professano di essere cristiani. E le persone non sono responsabili. È da dietro il palco da dove è venuto. Esattamente. È da dietro il palco. Insegnano a loro tutti i tipi di ritmi e tutti i tipi di queste e quelle organizzazioni. È come formare gruppi di giovani, ogni cosa del genere. Mi chiedo se ne è valsa la pena. Niente contro questo, ma mi chiedo se è un requisito di Dio. Quando Gesù disse: se un uomo non è nato d'acqua di spirito, non entrerà per niente nel regno. Chi vuole seguirmi, rinuncia a sé e ai suoi propri piaceri mondani. Prenda la sua croce e mi segua. La croce è un simbolo di morte, agonia. Chi vuole essere un cristiano si spogli dei propri pensieri, si spogli delle proprie opere. Si spogli di ogni cosa rinnegando se stesso e prenda quella croce consacrata e mi segua ogni giorno. Chi vuole venire dietro a me faccia questo. È quello che disse Gesù. Ma oggi diciamo divertitevi tutti, che tutti battano le mani, che tutti gridino, alleluia, che tutti facciano questo. Oh, come abbiamo un mucchio di confusione. Amen. Dio, tiriamo fuori questi nuovi canti, ce li cantiamo così veloci, con cui sembra come se stessimo a percorrere attraverso il muro o qualcosa del genere. Quando penso che se cantassimo più vicino a te, mio Dio, sarebbe molto meglio per la Chiesa, in all'antica. Prendere molta gente di orchestra da ballo, qualche ragazzo che ha suonato in un'orchestra da ballo quassù ieri sera e stasera quassù che suona nella chiesa del Dio vivente, è un'abominazione al cospetto di Dio. Che quell'uomo sia provato prima e produca frutto degno di pentimento per mostrare che è a posto con Dio. Portano il mondo del jazz proprio sul palco, portano il predicare affascinante di Hollywood direttamente sul palco. Beh, non mi trovavo nella vostra bella città qualche settimana fa a Louisville, in Kentucky. Mi si è spezzato il cuore. Quando si erano tutti seduti, desiderosi di vedere i miracoli di Dio, e appena si predica il Vangelo, si riempivano in un secondo e giravano le spalle e uscivano dall'edificio. Certamente non lo vogliono. I loro cuori sono induriti. Vanno fuori e molti di loro, anche protestanti che vanno in chiesa, protestanti, però erano stati riempiti così tanto di fascino ogni cosa del genere, di sciocchezza e chiesismo, che non sanno niente dello spirito del Dio vivente, avente apparenza di pietà e rinnegandone la potenza. Che giorno viviamo, osservate dove si riversa. Giosafat disse, lo so, Acabecco, i tuoi 400 predicatori sono tutti uomini di bell'aspetto, ognuno vestito e con i capelli pettinati con cura di tutto e quant'altro possono essere. Possono avere i loro dottorati di teologia, possono avere tutti i loro tipi di lauree, possono conoscere le scritture dall'A alla Z, ma non ne avete ancora uno da qualche parte. Non ce n'è ancora uno solo da qualche parte. Disse sì, ce n'è ancora uno, ma io l'odio. Eccovi, io l'odio. Ricordate, Agab era un uomo religioso e questi erano insegnanti religiosi, però odiavano quest'uomo che aveva la verità. Disse, io lo odio, disse, lui urla sempre qualcosa contro di me. Come poteva evitare di farlo quando la parola di Dio lo aveva condannato? Come puoi rimanere zitto se sei un uomo di Dio, una donna di Dio, e sapere vedere il peccato e le cose accumulate e gravate e ogni cosa del genere, e vedere anime umane che vanno all'inferno, milioni al giorno, e rimanere zitto? Non puoi farlo. Qualcuno mi ha detto l'altro giorno, ha detto, pensi di poterlo fermare tu? Ho detto no, non posso fermarlo perché lo ha detto Dio. Ma un giorno alla sbarra del giudizio tireranno fuori il grande schermo. Sarà proiettata la cinepresa lassù e quel registratore sarà messo in funzione. E io starò in piedi e l'ascolterò. Vuoi ascoltare la mia voce che avverte contro di questo? Dio mi giudicherà quando la mia voce va contro di questo. Sì, Signore. Quando vediamo questa vita, questa generazione, rievocata di nuovo lassù al giudizio. Certamente viviamo in un tempo terribile, ed eccolo, e lo vediamo fare. Lui disse, non ce n'è ancora uno? Lui disse, sì, ma lo odio perché profetizza sempre del male contro di me. Come puoi evitare di predicare queste cose dure quando le vede accadere? Vedere Acab vivere come viveva, agire come agiva e portare le persone nella condizione che sono. Come può un uomo di Dio, una donna di Dio, evitare di gridare e rimproverare il peccato da ogni parte quando vedono questi predicatori tiepidi, affascinanti, istruttori e così via in questo modo? Che lasciano le persone andare all'inferno a milioni sotto l'inganno, molti anche tra le persone della santità. Non parlo tanto dei metodisti e battisti e cose del genere, ce l'hanno anche loro, ma è proprio tra i vostri stessi ranghi. Mai vengono al palco come tutt'altro che cristiani, vivendo come tutto il resto, attraverso i paesi e le cose, poi la chiamano religione. È una religione, ma è molto lontana dalla salvezza del Signore, proprio così. Portano solo le persone a un gran mucchio di eccitati. Poi appena la piccola eccitazione passa, allora all'improvviso non si riesce a trovarne uno. La Chiesa si svuota. Fratello, se un uomo ama Dio, occuperà il suo posto nella Chiesa ogni volta. Non può starne lontano, proprio così. Ora notate, solo per qualche minuto, cercherò di sbrigarmi, di arrivare dritto al punto adesso perché il mio tempo sta finendo. Notate, allora disse, non ce n'è ancora uno. Lui disse, sì, ma lo odio, lui profetizza sempre contro di me, dice cose cattive contro di me. D'accordo, disse, andate a prenderlo. Disse, il suo nome è Micaia. Ma quest'uomo aveva abbastanza religione da sapere che questi uomini non erano nel giusto. E chiunque sia mai stato toccato almeno un po' dallo Spirito di Dio sa che queste cose, quello che oggi viene chiamato cristianesimo, non è nel giusto. Non potete amare il mondo né le cose del mondo. Se lo fate, l'amore di Dio non è in voi. La Bibbia ha detto così. Ora guardate, disse, andate a prenderlo, e ci andarono. E allora mandò avanti un piccolo messaggero, il diacono della chiesa forse, o qualcuno. Andò laggiù e disse, ora guarda Micaia, ti porteremo qua giù davanti ad Acab e Giosafat. Ora entrambi sono seduti là fuori e sono grandi uomini ora, sono insegnanti e sono studiosi e hanno la propria laurea e così via. E ognuno dei nostri seminari, ognuna delle nostre chiese qui è in perfetto accordo che questa è la volontà del Signore. Ora tu dici la stessa cosa che dicono loro e ti dico che ti vestirai meglio e andrai in un'auto Cadillac. Ti dico che sarai proprio un grand'uomo se farai così. Sì, Signore, tu prospererai. Micaia disse, come il Signore Dio vive, io dirò solo quello che dice Dio. Amen. Sì, oh, ecco un uomo secondo il mio cuore. Può darsi che io debba mangiare pane e acqua, il che lo fece per esprimerlo. Può essere colpito su una guancia e l'altra, quant'altro, ma disse la verità e restò con essa. Dio confermò che era la verità. Lui non era tanto popolare, però conosceva Dio. Portarono lì il povero Micaia. Lui disse, molto bene Micaia, cosa dici di questo? Disse, salite pure, disse, salite in pace, andate avanti, prosperate, è quello che voglio che facciate. Però ho visto Israele come pecora senza pastore su una collina disperso. È tutto, disse lui. E quando dichiarò così, Acab si girò verso Giosafat, disse, cosa ti avevo detto, quel santo rotolante, o cosa, scusatemi, o quello che era, quel tizio, disse, quello cosa ti avevo detto, che quell'uomo avrebbe profetizzato solo del male, male contro di me. Cosa ti avevo detto? Lui solo condannerà la nostra chiesa e condannerà i nostri ministri e condannerà la nostra maniera di religione. Cosa ti avevo detto? Che l'avrebbe detto, lo conosco, conoscevo suo padre prima di lui. Amen. Conosceva suo padre prima di lui. Sì, Signore, un vero uomo di Dio. Disse, sapevo che avrebbe detto questo. E così poi disse, sì, disse, ho visto Israele come pecore disperso senza pastore su una collina. E così poi disse, io e allora uno di quegli uomini che aveva le grandi corna stava per spingersi fuori. Un predicatore si avvicinò e fece girare il piccolo Micaia e lo schiaffeggiò sulla bocca il più forte possibile. Disse, per quale via è andato lo Spirito di Dio quando è uscito da me, se lo sai? Disse lui, disse, aspetta di essere qui in prigione e saprai per quale via se n'è andato. Proprio così. Aspettate che la Russia si metta qui fuori, prenda il controllo della nazione e cose del genere, e questo paese, grazie alla sua ricaduta, e vedrete che cosa era giusto e sbagliato, proprio così. Vedrete se la vostra religione tiepida ripagherà o meno. Che questa nazione venga alle lacrime, non venga al riso e al dramma. Che questa nazione si inginocchi con pentimento, è quello che ci occorre. Non un risveglio per portare un sacco di gente nella chiesa. Abbiamo bisogno di chiudere ogni beccola illegale, fermare tutto il fumo delle sigarette, distruggere le industrie, avviare una vera campagna all'antica dello Spirito Santo, dove uomini e donne giorno e notte distese di faccia in giù piangono. Vi dirò, sarà il rifugio più grande che questa nazione abbia mai avuto. È vero. Che il tabernacolo Branham abbandoni le sue sciocchezze, che ritorni qui all'altare, che si metta a posto con Dio, si riconcili con i vicini e così via in questo mondo e si metta a posto con Dio. Non avrete nessun litigio e nessuna vicenda, sarà il punto d'attrazione del mondo, proprio così. Ora, è la verità. Allora disse, per quale via lo Spirito di Dio è uscito da me? E Micaia disse, ho visto Dio e la sua schiera, il suo concilio seduto in gloria. Sapete, Dio tiene un concilio lassù ogni tanto, egli fa salire i suoi esseri angelici e tiene un concilio ogni tanto su in cielo. E lui disse, l'ho visto seduto su un trono e tutte le persone stavano a destra e a sinistra di lui. E disse, stavano discutendo, chi possiamo far scendere a ingannare Acab per farlo uscire qui e adempiere la profezia di Elia? Dio lo ha detto quello che sarebbe accaduto, così vedremo proprio chi può scendere. E uno spirito di menzogna salì da sotto, naturalmente dall'inferno, salì davanti a Dio e disse, scenderò io ed entrerò in quei predicatori e li indurrò tutti a profetizzare una menzogna. Oh, questo li fece esplodere, questo li fece sentire strani quando hanno detto: scenderò io e indurrò quei predicatori, ognuno di loro a profetizzare una menzogna. E scese ed entrò in quei predicatori e loro iniziarono a profetizzare una menzogna. E fratello, lo stesso Dio regna sullo stesso trono oggi, e quello stesso spirito di menzogna ha fatto la stessa cosa oggi, profetizzando menzogne. Continuavano a dire pace, pace, pace dopo la prima guerra mondiale. Lasciate che vi mostri da dove venne. Nella prima guerra mondiale, quando la Francia laggiù si allontanò da Dio nei loro allegri 90 e cominciò. Adesso continuerò un po' con i principi morali, così rimanete tutti seduti davvero tranquilli per qualche minuto. Guardate, là in passato all'inizio in Francia, ecco dove per primo iniziò la volgarità e la corruzione. Se c'è mai stato un pozzo senza fondo nel mondo è Parigi, Francia. E ho viaggiato quasi per gran parte di esse ed è il posto peggiore che io abbia mai visto. E Londra in Inghilterra non è tanto un'eccezione. E gli Stati Uniti si stanno proprio uniformando a essa. Proprio così. Eccoli. Ogni volta che rompete i principi morali delle donne, rompete la spina dorsale della nazione. Qui andate là nei loro paesi e dite di essere un missionario. A loro non piace. Dicono: cosa ci direte di fare? Come cantare canzoni volgari sulle nostre mogli o sulle nostre ragazze? Ci direte come divorziare dalle nostre mogli? Insegnarci come bere whisky e fare come facciamo? Ecco quello che siamo. Ci definiamo la nazione religiosa, la nazione cristiana. Beh, quei pagani in Africa potrebbero insegnarci principi morali, come vivere. Il luogo più corrotto negli Stati Uniti, cioè nel mondo quasi, è questa nazione come è diventata. Sono un americano, certamente, ma fratello, non posso evitare quando da prima diacono Giosafat, e devo dire che quello che Dio dice è la verità, è quello che alla Chiesa occorre sostenere oggi. Se c'è di mezzo la nazione, Dio è Dio sempre. Sì, Signore. Notate, in Francia cominciarono tutta la loro corruzione a comportarsi come vivevano in quel luogo. E allora Dio mandò a loro la Germania per percuoterli un po'. Dopo ci andammo noi per salvargli la pelle. E appena lo facemmo e vincemmo la guerra, mandammo indietro i tedeschi. Avemmo pace con la Francia. Si convertirono a Dio? No, Signore. Donne, vino, dissolutezza, peccato e corruzione fino all'orlo. Cosa fecero poi? Cosa accadde? Ecco dove cominciò. Il diavolo eresse là il suo quartier generale. Ecco dove cominciò, proprio là, a depravare il mondo da Parigi in Francia. Poi, se notate, lui non poteva entrare qui attraverso il ministero, così la cosa che ha fatto è stata di entrare a Hollywood qua giù. Ha eretto il suo quartier generale qui a Hollywood. Il diavolo approdò qui nel passato qualche anno fa, 15 o 20 anni fa, con il suo grande esercito, e andò, raggiunse Hollywood in California e ha invaso gli Stati Uniti con i suoi poteri demoniaci. Esatto. Tutte le nostre mode vengono da Parigi, le portano a Hollywood sugli schermi. Queste ragazzine e ragazzine altro escono qui, guardano quegli schermi. Bravi figliolette, ottimi giovanotti, niente contro di loro. Dio benedica i loro cuoricini, il mio cuore piange per loro. E proprio qui in città parlava uno dei miei figli l'altro giorno, ha detto: papà, se solo ci fosse qualche ragazzo da qualche parte in città che avesse lo Spirito Santo e così via, vi chiedete perché stavo scappando a Denver, Colorado o in qualche luogo simile. Per portare i miei figli in qualche posto dove ci sia un gruppo di persone che invoca Dio. Quello che ci occorre, fratello. Questo paese, questa nazione, questa città, questo posto è diventato così corrotto che è pietoso. Se soltanto potesse esprimere in questo momento quello che assolutamente so che è la verità proprio qui. Non sarebbe neanche presentabile davanti a un uditorio misto, cioè proprio qui, in questa stessa città, proprio qui. Non solo qui, ma altri luoghi, ovunque. Ha cominciato a divenire un semplice... Perché la gente, guardate amici, è diventato così subdolo, è entrato così facilmente che proprio vi soffoca. Il diavolo una volta era nelle mode. Potrebbe non essere uscito dalle mode, ma non si è ritirato dagli affari, vi dirò questo. È ancora in affari. Guardate, oggi prendiamo, come ho detto un attimo fa, della piccola signora, una cara ragazzina con una rosa. Per esempio la rosa è bella, è lì per essere guardata, è vero. Ed è proprio come la Chiesa, è lì per essere guardata. Come una bella donnina, è lì per essere guardata, proprio così. Ma se lei è graziosa, il che lo è per suo marito, lei va bene. Ma se non ha la spada morale ben visibile a proteggerla, lei diventa un discredito per la società e per gli esseri umani. Diventa così volgare, scandalosa e corrotta che i cani non vorrebbero guardarla, proprio così. È la stessa cosa per la Chiesa dell'Iddio vivente. Escono qui e cercano di rendersi affascinante, di abbellirsi e di agire come spogliano le loro donne qui proprio. E le persone non si rendono conto che questi demoni stanno invadendo le vostre case. Proprio nel mio vicinato l'altro giorno una giovane signora che penso sia una brava donna, ed è una donna sposata, ha un bambino. La piccola donna è uscita fuori, un uomo scendeva la strada per fare qualche lavoro e questa piccola signora è uscita con quei vestitini, era orribile. Questo è un discorso terribile per la festa della mamma, ma fratello mio, lascia che ti dica qualcosa. Mamma, ritorna di nuovo a essere mamma. Anche un ragazzino che era in visita nel nostro vicinato è venuto e ce ne ha parlato. Guardate là fuori. Io ho detto, beh, questo è niente. La donna è una brava donna, non dico che sia senza morale, però il fatto è che c'è un ostinato spirito sceno su di lei che glielo fa fare e lei non lo sa. Per cosa mai al mondo vorrebbe una mamma o chi che sia indossare quegli abitini volgari e stiracchiarsi davanti agli uomini? Tu sei graziosa, sorella, tu sei graziosa, mamma, ringrazio Dio per te. Però sei graziosa, ma se non hai lo Spirito Santo lì a proteggere quei principi morali, sarebbe stato meglio per te essere così brutta che nessuno ti avesse guardata e andassi in cielo. Proprio così, è vero, stai attenta a quello che fai, quei principi morali. Ora la cosa è che il diavolo è entrato e ha detto alle persone queste cose, è entrato nei predicatori, sta copiando Hollywood, le ragazze e quelle giovani donne copiano Hollywood. Il meglio delle cose che hanno nel paese oggi, le più immorali che potete sentire, di cui se ne parla? Tutte le radio ne parlano. Qualche donna anziana come la signora che sta, niente contro di lei, ma vedere una donna anziana di 50 anni e tutto con i vestiti che mostrano tutto di lei, come se si fosse immersa in un sacco di farina. Non sto dicendo questo per scherzo, perché sto parlando contro quelle cose. Ma una donna che agisce così e si erge per essere un esempio per le giovani donne americane è un discredito per la nostra nazione. È il diavolo! Dei tipi come Arthur Godfrey e gli altri che corrono qui in giro facendo le cose che fanno e gli uomini più famosi nel paese così è, beh, è una disgrazia! Alleluia! Lo dico perché sento che lo Spirito Santo è qui, l'invasione è in atto che si dilaga proprio di casa in casa, di luogo in luogo, di chiesa in chiesa, da uomo a uomo. Figlioli, nel nome di Gesù Cristo, alzatevi con le posizioni morali del risveglio del Signore Gesù Cristo e dite, farò il cammino con i pochi disprezzati del Signore. Sì, Signore, sarò una vera madre, sarò un vero padre. Quando il mondo intero è tutto intorno all'anima mia cede, allora egli è tutta la mia speranza e il mio sostegno, perché su Cristo la solida roccia io sto. Tutti gli altri terreni sono sabbia che sprofonda. Tutti gli altri terreni. Cosa ha causato tutta questa roba? Cosa ha portato i ministri ad agire così? Cosa ha spinto i predicatori a profetizzare questa menzogna alla gente? Perché è successo anni fa che voi, gente metodista, quando il vecchio John Smith fu portato al suo pulpito per predicare il Vangelo e predicò un breve sermone di 4 ore e disse, il problema è che il mio cuore si sta spezzando, disse, le figlie metodiste portano persino anelle alle dita e oggi sono vestite con pantaloncini e con vestitini indecenti e saranno completamente nude fra altri 5 anni se non viene fatto qualcosa. Cosa è successo a voi, predicatori metodisti? A voi, campabelliti, a voi, battisti? Sì, Signore, è il diavolo che ha scagliato i suoi poteri e ha i suoi diavoletti qui fuori. E non ve ne rendete conto voi che fumate sigarette, voi donne che agite come agite lì fuori e che bevete e vi comportate male come fate, non vi rendete conto che state avvelenando il vostro sistema e rovinando tutte le generazioni che vi seguiranno se ci sarà una tale cosa? L'85% di rischio in più di prendere il cancro fumando sigarette e vi ci spingete volutamente dentro e le chiese lo approvano. In una grande chiesa battista proprio qui di recente, sto colpendo la battista, ho diritto di farlo, sono un po' orientato sul lato da cui vengo io, ma quando dovevano dare un intervallo tra il servizio della scuola domenicale e il servizio della predicazione, in modo che il pastore e tutti potessero uscire a fumare una sigaretta e la strada era fiancheggiata da uomini e donne che fumavano sigarette. Il diavolo ha fatto questo, proprio così. Poi qui, nella nostra stessa città, uno dei nostri ministri più importanti, proprio qua giù a New Albany, in questo parco, che è uno dei nostri ministri importanti della città, sta dirigendo un programma di ballo in quadriglia per portare uomini e donne sui palchi. Non importa quello che dice il mondo, non mi importa quanto cercate di persuadere su questo. Fratello, non c'è uomo vigoroso che si avvicina alla moglie di un altro uomo e si senta lo stesso. Sapete che è la verità. Hanno preso le nostre donne e le hanno spogliate là fuori, negli uffici e a guidare taxi e su e giù per la strada, dove dovrebbero stare a casa dietro ai fornelli, a cucinare e a preparare i pranzi. Cos'è? È il diavolo, l'invasione è in atto. Non sto dicendo niente di questo individuo né di quell'individuo. Sto dicendo che sono spiriti immondi che stanno possedendo le persone, che le stanno portando dritto in questo. L'invasione degli Stati Uniti. La sconfitta della Chiesa. La Chiesa è sconfitta dal diavolo. Tempo fa prendono un ragazzo, ora quando va in un seminario la prima cosa che deve apprendere è di avere le sue lauree, deve prendere la psicologia, deve prendere la teologia, deve insegnare, avere ogni genere di roba indottrinata dentro di sé. Se non ha un'istruzione davvero buona, se non è brillante e intelligente al massimo, allora lo metteranno fuori. Non può qualificarsi. Che cosa deve fare? Uscire qui e presentare un piccolo discorso politico, per dire. Un discorso politico di chiesa a un gruppo di persone, a un gruppo di uomini e donne morenti. Oh Dio, mandaci degli zoticon all'antica che non distinguono l'A dalla B, che conoscono la potenza della risurrezione del Signore Gesù Cristo, che predicheranno il pentimento e manderanno uomini e donne all'altare ad amare il Signore Gesù. È un discredito. Lui ha invaso i seminari, ha invaso le chiese, ha spogliato le nostre donne, ha portato i nostri uomini a un punto che non si può dirgli niente. E uomini e donne, penso, voi dite, beh, le donne, sì, e voi uomini che permetterete alle vostre mogli di farlo, quello mostra di cosa siete fatti. Esattamente così, certamente. È una vergogna, è un peccato. E poi giù al predicatore. Il predicatore sta sul palco oggi di un pulpito moderno, sta lì con la sua gente davanti a sé e predica su ogni piccola cosa al mondo tranne che il pentimento e il peccato e la rozza croce di Cristo. Sì. Quando esponete i fatti, la gente verrà ad ascoltarvi nel servizio evangelico. Cercate di arrivare al problema e di predicare il Vangelo e di portare le persone al pentimento e a farle mettere a posto. Si alzeranno e usciranno. Loro non dobbiamo ascoltare questo. No, non devono, però fratelli dovranno pentirsi o perire. Demoni, andate a scuola, questo ha invaso le scuole. Guardate intorno per il paese oggi, guardate qui voi, voi protestanti. Guardate, ci sono quattro grandissime scuole cattoliche e altro edificate oggi. Perché questo? State abbassando la guardia. Niente contro il cattolicesimo, anche se non credo in esso. Sono strettamente un protestante, esattamente così. Posso provare che loro non si può discutere con loro. Dicono, non ci importa quello che dice la Bibbia, noi sappiamo cosa dice la Chiesa. Dio è nella sua parola, è questa dove si trova Dio. Però dei cattolici che si attengono alla loro chiesa vi farebbero vergognare di voi stessi quali protestanti. Se solo vi atteneste alla Bibbia come loro, si attengono alla chiesa. Esatto, però sono nell'errore. Posso dirlo sotto l'autorità dell'Iddio Onnipotente che sono nell'errore, assolutamente. E voi protestanti siete nell'errore per come agite, perché voi in realtà sapete di meglio e lo fate. Questo vi rende ipocriti, sicuro. È l'invasione. Le chiese che abbassano la guardia e ora invece di... La Chiesa, cercando di rendere bella la Chiesa, di costruire una Chiesa più grande, di metterci sopra grandi pinnacoli, grandi organi a canne e prendere di tutto, cercando di copiare la Chiesa Cattolica. Non dovreste copiare la Chiesa Cattolica se condannata ad andare alla distruzione, perché è così, dice il Signore, e se condannata ad andare alla distruzione, e voi la state imitando, la state seguendo. Ma quello che ci occorre oggi non è una grande Chiesa, un grande pinnacolo, è di altare all'antica dove i peccati vengono consumati sotto preghiere consacrati di uomini e donne che amano il Signore Gesù Cristo. Lo sapete, è di questo che abbiamo bisogno. Ascoltatemi, amici, ascoltatemi. Si tratta di amore. Il mio tempo è finito, mi piacerebbe proprio soffermarmi su questo, dove proprio la riprenderò giusto un po' più tardi. Quell'invasione dove è andata? Ha invaso le nostre nazioni, ha invaso gli Stati Uniti. Ora ricordate, non ho mai dato un voto in vita mia, vedete, ora non è niente di cui vantarsi. È il mio diritto di nascita americana, se voglio farlo, ma considero troppi i miei amici per farle leggere. Guardate, li ho visti entrare come bravi uomini, uscire come truffatori, e non voglio questo. Io ho una cosa sola, sono qui a erigere un palco per una sola persona, che è il candidato ed è Gesù Cristo, e lui soltanto. Io do il mio tempo per lui, proprio così. Se posso far mettere in riga la Chiesa, il resto del mondo si prenderà cura di sé, proprio così. Ma lasciate che vi dica, quando il signor Roosevelt, l'uomo è morto, lasciamolo riposare, compito che lo stia, salì al potere, si candidò per 3 o 4 mandate e subentrò proprio una dittatura preliminare. Posso provarvi questo nella scrittura, dove sta detto che avrebbe avuto luogo, è così. Non abbiamo più una Costituzione ridotta a pezzi, ogni cosa è un blatterare, i repubblicani sono altrettanto pessimi, sono la stessa cosa. Perché ogni regno sta per essere annientato, ma il regno di Gesù Cristo durerà e regnerà per sempre. È così. Su, Daniele vide la roccia intagliata dalle montagne e colpì il mondo politico in passato, lo ridusse in una polvere macinata in quel modo, come il grano sull'aia d'estate. Ma quella roccia diventò una grande montagna che si estendeva sopra i cieli, riempiva tutti i cieli e la terra. Eccolo. Il mondo politico è perduto, la nostra nazione è rovinata. Ricordatevelo che il fratello Branham lo ha detto, così dice il Signore. La nostra nazione è demolita, non si rialzerà più, è perduta come tutte le altre nazioni. È la nazione più grande nel mondo in piedi oggi. Ma è che lo stesso seme del diavolo è stato piantato nel cuore delle persone, come è entrata Hollywood, come è penetrato nelle persone e ha cominciato questo, e non si può dir loro niente. Mettete un presidente lassù che cerchi di chiudere il whisky ora e abbia il proibizionismo, guardate quello che accadrebbe, gli sparerebbero 2 ore dopo essersi insediato, sicuro, lui non può sostenerlo, il mondo intero è contro di lui, sì signore, non si potrebbe farlo. E se perduto è invasa e lo spirito del comunismo ha preso il controllo. Andate nelle nostre scuole di oggi, guardate i nostri bambini della scuola, i nostri ragazzini che vanno a scuola. Dovreste proprio sapere cosa succede. Ragazzine qua giù nelle scuole e cose del genere, all'età di 14 e 15 anni. La loro mamma le manda a scuola, moralmente, mentalmente rovinate, drogate, tossicodipendenti, fumatrici di sigarette, ogni altra cosa del genere, a un'età piccolissima, le ragazzine, così. Sarebbe difficile trovare una vergine tra alcune di loro, come lo sarebbe trovare un ago in un pagliaio, quando escono con i ragazzi con delle coperte e si stendono su queste rive dei fiumi e in ogni altro luogo. E posso provarvelo, amici miei, non lo direi al pulpito se non sapessi di cosa sto parlando, di scuole proprio qui nelle nostre contee, proprio qui in queste contee, di quell'abbigliamento delle signorine. Non so che dicono alle loro mamme che vanno in luoghi diversi e incontrano ragazzi, addirittura si prostituiscono sulle strade di Louisville. Cos'è? E cantano nei cori, perché hanno un piccolo vecchio vangelo sociale che va avanti, dove predicatori stanno a parlare di piccole cose insignificanti e di storielle della Bibbia o qualcosa del genere, invece di predicare il ravvedimento e di portare uomini e donne all'altare. Il suo papà rientra di notte e si accende il sigaro, prende un bicchiere di birra e si siede a berlo. La mamma è fuori durante la giornata con un gruppo di donne a qualche partita a carte, a qualche festa del genere. Come ci si può aspettare che la figlia sia qualcos'altro? Guardate, in qualsiasi ambiente viviate, è quello che siete voi. Prendete una ragazzina, un ragazzino, metteteli qui fuori, lasciateli vivere con qualcuno. Prendete un uomo, posso prendere mio figlio, lasciarlo stare fuori per un giorno con qualcuno? Lasciate che io arrivi, posso sempre dirvi con chi è stato. Certamente. Guardate, quell'ambiente, quello spirito lo afferra. Andate in una chiesa dove le persone tutte... Andate nelle chiese dello Spirito Santo o nelle chiese pentecostali le chiamano, lasciate che tutti siano, oh, corrono e scuotono la testa avanti e indietro, lo fa il pastore, guardate che tutta la chiesa comincia a fare la stessa cosa, lasciate che gli uomini, le persone si alzino e si comportino proprio terribilmente o qualcos'altro, guardate che tutta la cosa lo fa. Entrate in un posto dove il pastore è molto formale e freddo. Guardate tutto il gruppo che lo fa. Si entra in quell'ambiente. Prendete un uomo che è un bravo uomo morale e lasciate che si sposi con una donnetta che non vale un decimo di dollaro. Non passerà molto tempo che neanche lui varrà un decimo di dollaro. È quello che accadde ad Acab. Prendete la stessa cosa, al contrario. Lasciate che una brava donnina si sposi con un uomo che non vale un decimo di dollaro. All'improvviso lei fa la stessa cosa che fa lui. Come potrei andare stamattina a indicare con le mani piccoli ambienti familiari distrutti e cose simili, dove delle care mamme amabili sono andate da un padre bevitore e cose simili e pensavano di poter fare qualcosa con lui. E ora tutti quanti, la mamma e tutti loro, bevono e continuano. È l'ambiente. Che cos'è? È il diavolo! È il diavolo! L'invasione! Lui ha fatto irruzione in questa nazione come un leone ruggente. Si è sistemato qua giù nel miglior posto che avessero a Hollywood. Ha detto, posso prendere il cinema qui finché non compare la televisione, allora li avrò. E si è seduto lì. E la gente di chiesa, invece di chiudere gli spettacoli e di non lasciare andare i propri figli, gli danno 10 centesimi la domenica pomeriggio e li mandano laggiù. Così loro possono fare una piccola partita a carte sociale, stare fuori da soli e andare in giro. Oh, che vergogna! Ora accendono semplicemente la televisione e guardano tutte le sciocchezze volgari e corrotte che ci sono nel mondo in onda. Proprio così. Non ho niente contro il cinema, non ho niente contro la televisione, sono le cose corrotte che vanno in onda. Ecco di cosa si tratta. Se l'aveste mantenuta morale, sarebbe dovuta rimanere morale. Oggi non si riuscirebbe a vendere scarpe all'antica con i bottoni qui in città per niente. Le donne non le vogliono. Vogliono che escano le dita dei piedi. Le altre donne lo fanno. Proprio così. Quando si va in chiesa, non si può vendere a loro la religione all'antica, perché l'altra donna, lei no, non vuole avere niente a che fare con questo. No signore, non c'è bisogno che io vada laggiù, io credo, questo è tutto. Oh fratello, anche il diavolo crede. Proprio così, pentitevi o perirete. Ora sono dispiaciuto. No, non lo sono. No, non lo sono. No, lo ritiro. Io amo la gente, però io vi amo troppo per vedervi cadere a capofitto così. Se Dio vuole, riprenderò questo un po' più avanti nella settimana. Ora a voi mamme che siete mamme, solo una parola per voi prima di andare. Dio vi benedica, educate bene i vostri figli. Riprenderemo questa invasione, dobbiamo ancora esaminare con questa le case, molti posti, le scuole, fuori, nei luoghi, la riprenderemo. Però l'invasione degli Stati Uniti, il diavolo ne ha preso il controllo. Non abbiate paura della Russia, la Russia non c'entra niente, lo stiamo facendo noi stessi, la nostra stessa corruzione proprio fra noi, è così. Sapete che gli Stati Uniti hanno più casi di divorzio di tutto il resto del mondo? Più divorzi, pensateci, non è orribile. La maternità è stata infranta. Le mamme non rimangono più a casa con i loro bambini come una volta, devono avere un lavoro. Qui l'altro giorno un certo droghiere in questa città me ne stava parlando. Queste donne che lavorano in questi stabilimenti pubblici, queste giovani donne sposate con un mucchio di bambini piccoli, hanno le babysitter che si prendono cura dei loro bambini. Lavorano in questi luoghi pubblici. Ha detto ce n'erano due che stavano lì quando sono state licenziate nei loro lavori. I pubblici hanno detto non preoccupatevi, ce la faremo lo stesso. Oh, che ora di prostituzione vicina. Certo, il diavolo ha già detto a loro di essere il capo della casa. Si guadagneranno i propri soldi, faranno quello che vogliono e fateglielo uscire se ci riuscite. C'è solo una cosa che può fargli uscire dall'altare davanti a Gesù Cristo, una religione all'antica di fiumi di lacrime che spezzerà il cuore, le farà a pezzi e le renderà quello che dovrebbero essere, proprio così. Ora potreste pensare che io sono un vecchio retrogrado, ma il giorno in cui morirete, fratello mio, sorella mia, vi renderete conto che vi ho detto la verità. È così. È in atto l'invasione, l'ora è qui, adesso. Adesso, sì, anche un'ora di decisione. Un'ora di decisione non per andare in chiesa, ma un'ora di decisione se servirete Cristo rimarrete tiepidi nella vostra chiesa. Ed è così. Ci sono moltissimi membri di chiesa, se tutti o le persone d'America che professano di essere cristiane fossero veramente cristiane, cristiane nate di nuovo, fratello, saremmo al sicuro come lo si è in cielo, quasi da guerre e problemi, sì signore. Le malattie lascerebbero il paese, ogni altra cosa. Non sarebbe bello scendere per la strada e vedere dove passa una signora e l'uomo? Salve sorella, buongiorno fratello. Camminare giù non c'è, non si ha nessuna preoccupazione al mondo, tutto è proprio bello e fantastico, e la persona che arriva all'angolo della strada, invece di cercare di investirvi, si fermerebbe e direbbe: va bene fratello, va bene, avevi, oh, tu prima di me, vedete, preferire proprio, non sarebbe meraviglioso? Noi lo avremo per nel millennio, fratello, il giorno sta proprio arrivando, è così, quindi ora non siamo. Mi trovavo nel nostro vicinato qui l'altro giorno, niente contro il nostro vicinato, ma posso notare i nostri bambini. Mia moglie stava piangendo, un certo dottore di questa città, la sua ragazzina andava in giro con la mia ragazzina e si vogliono bene. Fino a quando non hanno scoperto che il suo nome era Branham ed era la figlia del reverendo Branham. Questo ha posto fine alla cosa. La ragazzina non è potuta più andare con la mia ragazzina. Ma ho pensato, beh, d'accordo. Alcuni dei piccoli vicini correvano laggiù, dicevano, beh, era tutto a posto. Così sono andati dal loro pastore. Non ditemelo, sapete, io ho un modo per sapere molte cose, vedete. Così loro sono andati dal loro pastore e hanno detto, sai, c'è un uomo che abita nel nostro vicinato ed è tanto bravo con i nostri bambini, hanno detto, è il reverendo Branham, lui li prende, li porta nel suo piccolo vecchio pick-up e li porta fuori. Ha detto, beh, non abbiamo niente contro il reverendo Branham, lui è a posto, però vedete, lui è di una categoria di persone diversa da quella che siamo noi, sì. Io vorrei che non foste, e sapete, non vorrei piuttosto, parlate con loro e siate amichevoli, ma niente di più. Oh fratello, mia moglie era lì che piangeva. Ho detto, amore, è una linea di separazione. Quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. Anche se tutto il mondo cede ancora a Gesù Cristo, se devo essere chiamato fanatico, se devo essere evitato dai miei padri, dai miei compagni e cose simili, lo stesso sceglierò Gesù Cristo. Tenetevi all'immutabile mano di Dio. Quando gli amici terreni vi abbandonano, stringetevi ancora più vicino a Lui, tenetevi a Lui. Dio fa che io predichi come mai prima, che predichi a uomini morenti come io stesso uomo morente, che predichi alla gente come se non avessi più un altro sermone da predicare, che li convinca a venire all'altare con il viso rigato di lacrime, a tornare a casa e vivere come cristiani e a vivere nel loro vicinato, smettere tutto questo divertirsi e correre in giro qui e saltare, far trambusto e agire in questo modo, e irritarsi a questi, andare in quella maniera. Oh, non fatelo, è il diavolo, quegli spiriti demoniaci vengono sui cristiani. Ricordate quei ministri a quel tempo, erano i loro profeti, erano profeti, erano uomini religiosi che offrivano il sacrificio. Erano proprio religiosi come gli insegnanti di oggi, però, fratello, erano molto lontani dal conoscere la verità. Non vedete quanto è religioso il diavolo? Il diavolo non è nessun'anti grandissima cosa come il comunismo, tutto contro il cristianesimo. Non è questo, è del, oh beh, del diavolo, sicuro, ma non è l'anticristo. L'anticristo è molto religioso, fu uno spirito religioso che crocifisse Gesù, è sempre stato un mondo religioso, una gente religiosa che crocifigge. È la gente religiosa che fu contro il vero Cristo. Furono i profeti religiosi a essere contro Micaia. È la gente religiosa del giorno che è contro il messaggio di Dio. Ricordatevi, ho avvertiti, ve l'ho detto, non parlo tanto del cattolicesimo e battista e metodista, parlo delle persone che sono persone della santità, proprio lungo queste file qui. Guardatelo oggi come risulta chiaro ed è in atto. Oh my, ci sono entrato qualche volta e mi si spezza il cuore dentro. Si alzano con un vecchio banjo, battendo quel vecchio banjo e suonando un vecchio violino in questa maniera, e questo è il cowboy texano tal dei tali. Non ho niente contro l'uomo, ma questo appartiene all'esterno, al mondo di fuori, proprio così. Starei piuttosto, fratello, senza neanche una cosa, di nulla, assolutamente niente, ma solo stare in piedi, alzare le mani e dire, Gesù, tienimi vicino alla croce. Sì, Signore, la consacrata croce io porterò finché la morte non mi libererà. Poi a casa andrò per portare una corona. perché c'è una corona per me. A voi, care mamme, qui stamattina che siete state vere mamme, so che ce ne sono molte, penso, ognuna di voi. Lasciate che vi dica qualcosa, Dio vi benedica. Voi siete il quinto Vangelo, penso io. Lasciate che vi dica una cosa adesso per i vostri figli, soltanto una cosina, perché il fratello Neville probabilmente predicherà sulla mamma stasera, chi che sia uno di noi che predica, va bene, sulle mamme. Però ascoltate, permettetemi di chiedervi qualcosa. Ricordate, quando Mosè era un bambino, fu una madre che gli diede la sua istruzione. Fu una madre devota che si prendeva il piccolo Mosè sulle ginocchia e diceva a Mosè, gli insegnava tutto. Lui fu il suo insegnante, cioè lei fu la sua insegnante piuttosto sotto Faraone, diceva, ora queste cose, diceva, Mosè, un giorno tu libererai i figli di Israele. Tu sei il ragazzo che è stato chiamato. Mantieniti pure immacolato, perché tu sei quello, tu sei quello. In nessun altro posto sappiamo dove lui sia mai andato, in qualche seminario, nessun genere di insegnamento che abbia mai avuto. Rimase proprio nel palazzo di Faraone, che era un pagano, ma sua madre lo istruì. Quella è una vera madre, gli insegnò i precetti del Signore, gli disse come doveva essere santo, gli disse come cosa doveva vivere e come cosa Dio doveva fare, avrebbe fatto per lui. E questo rimase con Mosè tutti i giorni della sua vita. È una brava, vera mamma fedele che prenderà i suoi piccoli bambini, invece di mandarla ai cinema e ai balli e così via, e se li metterà in grembe, li istruirà sul Signore Gesù Cristo. Qui l'altro giorno stavo parlando al telefono a una mamma, e la mamma disse, oh fratello Billy, disse, il mio povero figlio è nei guai, disse, oh in che guaio si trova? Dissi, sì, ne sono a conoscenza, sorella cara, e disse, lui forse ha torto, non so, disse, uno dice questo, uno dice quello, non so, però disse, non importa se ha torto o ragione, io lo amo, eccomi, io lo amo. Lui disse a sua madre, disse, sono stato così ingannato da questo e da quello, disse, mamma, credo che tu sia quasi l'unico amore che davvero ho, una donna che mi è fedele e che mi sta vicino. Quello è l'amore di una mamma, quella è una vera mamma che abbraccerà il suo bimbo. Senza badare se nel giusto o nell'errore, lei va dritto avanti. E se una mamma può pensare questo del suo bimbo, quanto più Dio penserà questo dei suoi, vedete? State proprio con lui, andate diritto. E adesso lasciate che vi parli giusto di un'altra mamma in fretta nella Bibbia, prima che chiudiamo. C'era una mamma di nome Erodiada, lei insegnò a sua figlia a ballare il tip-tap, voleva che fosse popolare, e lei ballò davanti al re e richiese la testa di Giovanni Battista. Abbiamo la documentazione di 70 delle sue discendenti. Questa donzella che ballò davanti, la figlia di Erodiada, ballò davanti a Erode. 70 delle sue discendenti morirono da prostitute o su patiboli. Una mamma insegnò alla sua le cose del mondo, l'altra mamma insegnò al suo le cose di Dio. Uno diventò un grande conduttore e conquistatore e immortale tra gli uomini oggi, e l'altra è debosciata nell'inferno e ha portato migliaia di migliaia con lei. Vedete quello che voglio dire? Educa un bambino nella via in cui dovrebbe andare. E certamente capisco voi, povere mamme, sedute qui con addosso le vostre rose bianche. C'è un cielo nel quale una mamma è andata oggi, dove una brava mamma all'antica che ha vissuto per Dio, probabilmente è passata al di là del velo. Lei sta aspettando che voi andiate, proprio così. Io rispetto e onoro voi lì, con addosso le vostre rose rosse, la vostra mamma. Se volete fare qualcosa per lei, fatelo 365 giorni all'anno. Andate a casa sua e offrite una preghiera e vivete per Dio. Questa è la cosa da fare, ed educate i vostri figli. E quando i vostri figli cresceranno, vi chiameranno beata dopo che siete passati al di là del velo. Ecco il vero spirito di maternità e il vero spirito della festa della mamma. La festa della mamma è 365 giorni all'anno. Questo è il giorno in cui vendono fiori e fanno regali. Il mondo lo fa. Se passa, se il mondo dovesse rimanere altri 20 anni, avranno le feste del figlio, le feste della figlia, le feste del cugino e le feste dello zio e tutte quelle cose così. Proprio abbastanza da portare il mondo in un fascino commerciale. Ecco esattamente dove sta andando, dritto all'inferno, proprio il più forte possibile verso la distruzione. Ma voi, Dio vi benedica, è la mia preghiera. Preghiamo. Nostro buon Padre Celeste, mentre guardiamo indietro stamattina con la mente lontana, laggiù un centinaio di anni fa, quando Giosafat si trovava al fianco del re Acab, e un piccolo spirito in fondo al suo cuore che era ancora rimasto di Dio, anche se lui aveva fatto un errore, gli parlò, disse: questo è sbagliato, non è corretto, non è santo. Il profeta ha detto che queste cose non potrebbero continuare così, e il piccolo fuoco di Dio lo destò. E allora tu avevi qualcuno che rispondesse a quel piccolo fuoco, che era Micaia, il vero profeta di Dio, anche se potrebbe essere arrivato lassù vestito di stracci, anche se potrebbe essere arrivato lassù disprezzato, e tutti loro che lo guardavano come un branco di lupi, guarda un agnello. Ma lui disse la verità, anche se dovette essere percosso in faccia, anche se dovette essere gettato in prigione e nutrito con pane e acqua di dolore. Ma non di meno le parole che disse si compirono, perché tu eri con lui. Dio concedi oggi, e noi guardiamo giù in questa Bibbia, guardiamo i libri della Chiesa, i decaloghi e così via delle Chiese, i rituali, e vediamo come esse fanno questo, quello, l'altro. Ma lasciaci guardare dentro questa vera parola qui e vedere cosa dice. Senza santità nessuno vedrà il Signore. Seguite pace e santità, senza le quali nessuno vedrà il Signore. Chi ama il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è in lui. Negli ultimi giorni verranno tempi pericolosi. Gli uomini saranno amanti di se stessi, superbi, vanagloriosi. Oh, quelle grandi cose, Signore, che stanno accadendo. Temerari, gonfi, amanti del piacere più che amanti di Dio, insegnando alla gente precetti di uomini invece dei comandamenti di Dio, avendo apparenza di pietà, rinnegando la potenza dello Spirito Santo. Credendo un uomo ripieno dello Spirito, che lo fa rallegrare, che gli fa scorrere lacrime dagli occhi, che lo fa andare fuori a pregare per i malati, che lo fa parlare in lingua e interpretare, che lo fa profetizzare. Lo Spirito dell'Iddio, dell'Iddio vivente, lo hanno messo in qualche loggia o qualcosa del genere, avendo apparenza di pietà, rinnegandone la potenza. Oh Dio, possa questo piccolo uditore in questo giorno svegliarsi in fretta, proprio ora, prima che arrivi il tempo della fine, ci colga in questa condizione, che possiamo essere, rinnovarci, come ha detto la Bibbia: levatevi e scrollatevi, e chiedete il cammino antico, che è il buon cammino, e quando lo trovate, camminateci. Dio, concedi che possiamo trovare l'antico rude cammino, quando possiamo stare di nuovo insieme a centinaia e unire le mani e cantare. Farò il cammino con i pochi disprezzati del Signore. Ho iniziato con Gesù e andrò fino alla fine. Dio, aiutaci a viverlo e a esserlo. Benedici tutte queste care mamme sedute qui, Signore, sapendo che loro stesse sono mamme con rose bianche appuntate ai loro cappotti stamattina, in memoria di una cara vecchia mamma che è passata al di là della scena. Oh Maestro di vita, benedicile, Signore, e possano anche loro essere benedette, e possano i ricordi dei loro figli essere come loro sono con la loro mamma, se lei è andata al di là del velo, in un cielo glorioso. Concedilo, Signore. E una mattina, quando la vita si staccherà dalle nostre vene, il nostro alito mancherà di venire a noi, il velo si riaprirà, lei scenderà forse alla fine del Giordano per aiutarci a passare. Oh, verso quel glorioso giorno in cui metteremo i piedi là dove non ci sarà, l'aria non sarà contaminata con il fumo delle sigarette, non ci sarà più un ubriacone sulla strada, non ci sarà più una prostituta, non ci sarà più peccato, non ci sarà mai niente del genere, ma nel glorioso per sempre vivremo in pace con il nostro Signore Gesù Cristo e con i nostri figli. E oh, che giorno meraviglioso! Oh Padre, mentre la grande oscurità è in atto, la battaglia, il diavolo che invade i paesi, invade i pulpiti, invade le chiese, invade la gente, invade i commerci, invada le città e le scuole e le case. Oh Dio, aiutaci a resistere, a estrarre subito la spada e a combattere per Dio, come Mosè e i Leviti fecero laggiù quando il peccato era nel campo. Aiutaci, Signore. Perdonaci, ora benedicici e mantienici umili, facci a pezzi, Signore. Oh Dio, tu hai detto chi va avanti seminando con lacrime, senza dubbio ritornerà di nuovo rallegrandosi, portando con sé covoni. Oh Dio, facci a pezzi, modella di nuovo, Signore. Stiamo uscendo troppo dal cammino. Io stesso, Signore, sto arrivando a un punto in cui penso a quanti parteciperanno alla mia riunione. Oh Dio, voglio che partecipi tu. Vieni, Signore. Oh Cristo, vieni, Signore. Fammi a pezzi, modellami, oh Signore, non lasciarmi mai avere quelle cose nella mente. Dio, mantienile lontane da me. Aiutami, Signore, a predicare, come ho detto poco fa, come un uomo morente a uomini morenti, sapendo che tutti dobbiamo affrontare l'eternità. Dobbiamo stare davanti a te. Quando non sarai nella tua maniera piacevole, quando non sarai con misericordia, quando starai senza misericordia, quando starai adirato per portare giudizio sopra le nazioni e le genti che hanno rifiutato e disprezzato l'amore del tuo figliolo. Dio, dammi misericordia con lui oggi, che in quel giorno io possa stare sicuro. Forse devo piangere ora, ma tu l'asciugherai per gioia in quel tempo, quando dirai: entra nelle gioie del Signore che sono state preparate per te dalla fondazione del mondo. Dio, sii con noi ora e aiutaci. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen.